sapevamo un po' tutti e due di quanto era importante questa partita, ed è anche una cosa molto bella, no? per il tennis italiano, soprattutto vedere due ragazzi giovani giocare questo sport e giocare a un livello molto alto, e credo che è la cosa più bella.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Mamma mia come l'ha giocata, la volley di dritto.
Oh, era difficile.
Si poteva tranquillamente sbagliare.
Sì.
E invece il sangue della lucertola qui, il Sinner. Il punto del torneo lo vince Sinner. Questi due ragazzi stanno onorando il tempio di Wimbledon.
Fantastici, fantastici. Che punto!
Punto clamoroso, tra i più belli della partita. Lo vince Berrettini.
Che bravi!
La risposta di dritto di Sinner. Non ha il tempo di uscire dal movimento Berrettini. Finisce così una partita splendida. Vinta 7-6, 7-6, 2-6, 7-6 dal numero uno del mondo.
Ho fatto partita pari in alcuni frangenti, insomma sono stato anche un po' meglio di lui, questa è una cosa super positiva. Considerato da dove arrivo, dall'anno che ho passato, dai mesi che ho passato, è un tassello positivo in più che metto.
Il suo punto chiave è proprio il servizio, ho cercato di rispondere nel modo giusto, nella posizione giusta. Tre tie break possono andare sia da parte mia come da parte sua, però è anche molto bello di rivedere Matteo, no, giocare su questi livelli. Era forse uno dei turni più difficili, no? Speriamo che nel futuro ci becchiamo nei turni un po' più avanti.
Mi viene voglia di dire che ce lo meritavamo, no? Dopo la fiele tedesca alla fine arrivò lo zucchero, anzi la crema con o senza fragole di Londra in prima serata, con lo spettacolo che abbiamo visto e che torneremo a rivedere, questo è ancora più bello. Oh, però prima di tutto questo, Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Partiamo dalle cose preoccupanti, il meteo a Siena qual è? Fammi il meteo di Siena.
Abbastanza buono. Sì. Di solito sono ancora a Todi, sono in partenza, quindi.
Sì.
Quindi.
Ma non ci sono nuvole.
Però insomma oggi l'Amma Toscana, che facciamo pubblicità, che lì dicono essere molto molto preciso, da soltanto sole. Ma il tuo coinvolgimento sul palio è impressionante.
Io te l'ho già detto tante volte, io lo seguo fin da quando ero bambino.
Sì, sì, no, sono molto.
No, ma tra l'altro dal 79 che non c'era una situazione di questo tipo, cioè col palio rinviato due volte.
Bravo. Ma 4 luglio 1979 vinse la Civetta.
E ti dico che sono anche molto teso, immagino quelli coinvolti direttamente.
Ma con poi una contrada?
La Pantera,
Cappelli.
Esatto, col fratello Cappelli, che è lì, che non ce la fa più, credo. Se hai notizie, mandamele, perché sono anche preoccupato. Ma comunque.
Mi ha dato dei video l'altro giorno, no.
Sei ancora vivo, non lo so.
In religiosa attesa, Pantera è una delle outsider, Sono le due favorite, sono Montone e Oca.
Attenzione.
Con Onda e Pantera subito outsider. E
Marco, chissà se Marco Imarisio da Londra ha preso nota.
Prego?
Hai preso nota?
Sì.
Delle favorite?
Ho preso nota dei consigli di Pierluigi. Non sono un grande esperto di palio, ma che devo fare?
Niente, collegarti alle 19, sempre che l'orario sia sempre quello e sempre che non piove, vederlo, perché questo bisogna fare. Così come, poi parliamo della Serie A, che è nata Serie A 24-25 con un calendario che pare un campo minato, se viene un temporale salta per aria tutto. E poi spiegare il calendario per radio è praticamente impossibile. Vi rinvio alla vecchia carta stampata per cui scrive i Maresi o peraltro, perché verba volant e script devono rimanere incollati alla, alla scrivania. Ne parliamo dopo, perché prima dimmi di Sinner, che hai visto ieri sera lì a Londra in questa partita tra orgoglio e imbarazzo, tra gioia e crudeltà.
Beh, avete detto tutto già da voi nell'introduzione, nel senso nel commento di Federico Ferrero e Barbara Rossi alla partita. È stata una bellissima partita, è stata vinta dal giocatore più in fiducia. Ecco, questa è stata la principale differenza secondo me. Cioè, io ho contato due dritti sbagliati nel primo tie break, due dritti sbagliati nel secondo, un dritto sanguinoso nell'ultimo tie break da parte di Berrettini, che per lunghi tratti, che aveva chiaramente gli anni che aveva più margine, Berrettini ha giocato una partita senza margine di errore, l'ha giocata come doveva e ci è andato molto vicino. È stata davvero una bellissima partita da erba.
Sì, no, è stata.
È un secondo turno crudele. Adesso parliamoci chiaro. E ho visto anche il primo turno di Sinner con Huffman. Huffman non è proprio un cliente facile, cioè non è un primo turno in ciabatte, ok? E infatti gli ha preso un set. Con Berrettini potevano tranquillamente andare al quinto set, potevano andare. Insomma, il tabellone di quest'anno di Anni, che è stato finora per i primi due turni molto complicato.
Sì, ma certo, no, ma stiamo vedendo l'uomo sulla luna, Marco, da ogni punto di vista, perché stiamo vedendo, io ho la sensazione, quando guardo queste cose, non so se Pier la condividi da telespettatore. Cioè, ho la sensazione di vedere lo sbarco dell'uomo sulla luna, perché vedi campo centrale, due tennisti meravigliosi, uno che passa e l'altro che vince. Passa Sinner, ma secondo me ieri vince Berrettini, quasi per quello che diceva Marco Imarisio. Ti trovi a tifare quasi Yannick, perché dici: ma questo può vincere Wimbledon. Nel frattempo passano i mille commercial che Sinner giustamente ha registrato per questo o per quell'altro, come Patrick Mahomes o Tom Brady durante il Super Bowl. Beh, qualcosa che non avevamo mai visto, onestamente.
No, è qualcosa che non avevamo mai visto. Posso fare un momento autoreferenziale e chiedo scusa, ma anche un po' melodrammatico. Un po' mi rode per la mia mamma, che è una grande appassionata di te, ma perché penso a questa cosa qui, di quanto
Fausta
sia stata bassa.
Mandiamo un bacio
alla signora Fausta, mandiamo un bacio alla sua. No, ma mica peraltro, adesso stiamo giocando, magari se lo starà gustando, e non magari non ci saranno neanche le interruzioni pubblicitarie dall'assù, avranno il clean feed, come dicono quelli bravi. No, ma nel senso che veramente il tennis italiano ha vissuto decenni di bassissima marea, no? In cui ti esaltavi per un Lendl Canet a Wimbledon il giorno, fra l'altro, del mio esame orale di terza media, cioè te le ricordi proprio come delle imprese. E adesso invece c'è una tale abbondanza, ieri io mi sono trovato, la partita l'ho ovviamente seguita pochissimo purtroppo, ma mi trovavo in una situazione veramente mista, perché da un lato, insomma, io tendo a tifare per gli underdog e quindi l'idea di una risoluzione di Berrettini, dall'altra però è quel discorso che facevi tu prima, cioè che alla fine Sinner ha più potenzialità in questo momento quantomeno, e quindi dal punto di vista razionale, dal punto di vista logico, ben venga ovviamente il superamento del turno da parte di Sinner, perché ha, con tutto rispetto per Berrettini, molte più possibilità di arrivare molto molto lontano, non sappiamo nemmeno, non diciamo per Scaramanzia nemmeno dove, quindi è veramente un momento magico. E anche qui poi si apre un discorso anche a proposito dei ragionamenti che abbiamo fatto sulla nazionale, sui cicli storici, su quanto poi ci sia un elemento di programmazione nelle alte o basse maree degli sport, e quanto ci sia poi banalmente un elemento di quasi di casualità, no? Nasce una serie di. Poi è chiaro che avere dei campioni ti aiuta, io sono, e credo ci sia anche già qualche dato da questo punto di vista. È chiaro che la pratica tennistica, la passione, i ragazzi, questo sicuramente avrà un effetto benefico, ma non è che ce l'avrà domani mattina, ce l'avrà magari i ragazzi che oggi hanno 12-13 anni, che scelgono il tennis piuttosto che un'altra disciplina, perché magari hanno il mito di Sinner, e magari i risultati li vedremo fra 10-15 anni, ma di questa roba qui, no? Poi c'è sempre un punto, un elemento di casualità, che poi è la bellezza dello sport, no? Nasce questo signore qui e ci fa sognare improvvisamente.
Ci fa cantare improvvisamente anche questa roba qui, che insomma, bravissimo Ferronato.
Ah, beh,
l'uomo sulla luna.
Pensa, io sono talmente.
Dimmi.
Sono talmente impaurito dalla mia connessione telefonica, ormai storicamente, che ho sentito questo rumore del tuo dietro, adesso è aumentata la pubblicità.
Avrò
spinto qualche tasto io con la guancia.
No,
grande citazione.
No, ma perché mi è venuto in mente, ma Ferronato è un genio, gli ho detto, cioè mica sotto mano, Man on the Moon, perché di questo stiamo parlando, è anche Fognini che batte Rud, cioè per dirti di tutta questa roba, Marco Imarisio.
Sì, appunto.
La solita immensa Paolini che passa di nuovo il turno. Insomma, quello che Spalletti ci ha tolto in Germania ci torna indietro in Inghilterra, in campagna elettorale.
Posso fare una chiosa sentimentale a quello che ha detto Piero?
Sì, poi basta, però. Poi parliamo di nazionale, così sì, ci incazziamo tutti.
Però per andare al punto, che poi quello che stai dicendo tu, la prima partita di tennis che ho visto in vita mia mi ci portò che avevo 10 anni mio papà, Borg Panatta, l'internazionale d'Italia, la famosa partita della puntura di quando Borg
venne tutto
da un'ape.
Come no?
Ok?
Come no?
E mio papà mi diceva: chissà quando la rivediamo una partita del genere. un'occasione del genere, ok? Era il 78. Adesso molti, troppi anni dopo, purtroppo mio papà non è più qui per vederli, ma ogni tre mesi, ogni slam, noi sappiamo che abbiamo un'occasione del genere, cioè i Master 1000 quasi oramai li consideriamo nel nome, però questo perché è accaduta una cosa che si chiama Jannik Sinner, che non avevamo mai avuto, questo mi sembra che sia molto chiaro. E la dimensione, i due nomi che hai citato tu, Tom Brady, Mahomes, ecco, oramai è anche vero, un nostro giocatore, un nostro atleta, un italiano, è oramai proiettato in una dimensione che credo pochissimi atleti italiani abbiano mai raggiunto, una dimensione diciamo internazionale.
Sì, una dimensione globale, che è quella in cui
a Parigi e durante Roland Garros era incredibile, cioè vedere spuntava Sinner da ovunque, sì, non so sì, come sì. dirti, a New York durante l'ultimo US Open, idem, cioè Sinner oramai è un'icona globale.
No, ma è in un contesto globale che ci si deve muovere, Pierluigi, vale anche nel calcio, appunto, quando diciamo, te l'ho già detto questo, quando diciamo non facciamo giocare i nostri giovani giocatori si inseriscono in un contesto globale e i club si inseriscono in un contesto globale per cui il mercato è quello lì, no?
Beh sì, stamattina si parla molto di Calafiori all'Arsenal, sì, per esempio, a proposito di suggestioni di mercato che si potrebbero concretizzare. No, ma il mercato è globale, su questo non c'è dubbio, lo sport abbatte barriere, non è retorica, è la verità, è sempre di più così, insomma. Oggi ci sono tanti bambini che nascono in qualsiasi parte del mondo, tifosi del Real Madrid, del Liverpool, del Barcellona, perché guardano il calcio internazionale in ogni parte del mondo. Chiaramente più questi paesi sono deboli dal punto di vista del campionato e più questa tendenza viene accentuata, ma in generale c'è. Io penso che anche in Italia ci siano, pensa agli anni di Messi e Cristiano Ronaldo, che cosa sono stati dal punto di vista della polarizzazione, veramente Federer e Nadal e poi Djokovic. Quindi no, questo è assolutamente vero, sul fatto di Jannik di essere un'icona mondiale non c'è alcun dubbio, sul fatto che ad oggi non abbia sbagliato niente, neanche fuori dal campo, anzi sia stato secondo me veramente per certi versi sorprendente, per la sagacia di certe, no, di certe risposte, di certe non risposte, di certe partecipazioni,
poi adesso tutti ti dicono: ma fa qualunque spot, lo vedi, cioè lui sta giocando negli spot, c'è, cioè lui dice, ma è da tutte le parti, sì, è da tutte le parti, ma anche perché fa benissimo, come
ma
benissimo,
beato lui,
ma beato lui come beato lui. Pioli che va a allenare per 8/10 la LTA, no, Imarisio fa benissimo.
Ma certo, va benissimo, è una bravissima persona e noi siamo felici per lui, e in quanto tifoso milanista io penso che lui abbia dato molto, abbia fatto un quadriennio fantastico, e la cifra l'ho letta, mi si sono incrinati gli occhiali, e è buon per lui, cosa devo dirti?
Ma qualcuno dice, ma un calcio
nulla questio.
No, ma solito discorso, ma vai in un calcio, non contano. A parte il fatto che io sto notando che i giocatori che arrivano da là, che si chiamano Cristiano Ronaldo, Kanté eccetera, sono arrivati tutto sommato in buone condizioni, cioè Kanté, che non giocava in nazionale da un bel po', insomma è uno dei migliori della Francia, quindi
sì, sì.
Di calendario volete dirmi qualcosa, Pierluigi, visto che ti tocca da vicino, no? Calendario, sì. Che insomma è un casino, ragazzi, cioè, io non vorrei essere nel compilatore del calendario con tutti i paletti che ha, con un mondiale del club al buio alla fine, con 9 slot televisivi per ogni giornata, salvo 9 giornate.
Ma il campionato è una figata, ragazzi. Il campionato è veramente, no, lo dico perché molto spesso poi nella mia testa, come nella testa di qualsiasi telecronista, di qualsiasi appassionato, c'è sempre una sorta di dicotomia che si apre fra le coppe e il campionato. Il campionato è sempre un pezzetto rassicurante della nostra vita. Il giorno del calendario è il giorno in cui cominci veramente, sì, sì, a fare dei ragionamenti, a dire: ah, qui, ma pensa che freddo che farà, oppure
ah, io penso, ah, ma pensa al 22 settembre
che se ne vanno al Poetto a Ferragosto, sì. Cioè, sono delle cose che sono secondo me straordinarie. Quest'anno tra l'altro la Champions è bellissima, ma abbastanza un oggetto misterioso, no? Perché non sappia, io non so dirti se mi piacerà la nuova formula,
non so neanche io.
Magari sarà una figata,
una volta che la capisco
poi
te lo dico, ma non ho ancora capito.
Sì, allora quella che abbiamo prima che dopo che finita la stagione, no, però è una formula sicuramente che dovrebbe lasciare aperte certe situazioni fino all'ultima giornata, quindi fino all'ottava giornata della prima fase, e magari ci vorrà un po' di tempo per abituarsi, perché insomma è molto distante da quelli che sono i, sì, diciamo,
le abitudini,
ecco, bravo, sto cercando parole più forbite, ma le abitudini.
Siamo abitudinari, siamo animali abitudinari, siamo, no? poi c'è alla fine c'è questo mondiale per club al buio, non si sa nulla, si gioca in America, grosso modo si conoscono le squadre, non si sa né dove si gioca né quanto prendono, né che sono gli sponsor, nulla, non si sa niente, e poi magari qualcuno non va, Ancelotti ci ha già provato, no? A me sul calendario invece, ad esempio, mi viene in mente che, come dice Pierluigi, quel giorno farà freddo, quell'altro farà caldo, cioè il 22 di settembre, quando alla quinta giornata Marco Imarisio cercherà gli slip Porta Fortuna nel cassetto perché c'è il primo derby.
Mi hai tolto la battuta di bocca, perché sono andato subito a vedere, perché temo, vado a memoria, che anche il derby d'andata dell'anno scorso fosse la quinta giornata, e non è andata proprio benissimo, diciamo, no. per il Milan, ecco,
no,
insomma.
Era prima. Secondo me era la quarta.
Forse la quarta.
Era la quarta. Era lì, insomma.
La terza.
Okay.
Era la quarta sicuro. La terza era Roma-Milan, Empoli-Juve. Era la quarta.
Quindi tu dici che scalare di uno potrebbe dare più scalate,
è questo che stai dicendo.
Ma figurati, cambia. Vai. Tutto, poi chi sarà al centravanti, certo, lo scopriremo vivendo, cioè uno che tanto sta dentro nel budget, poi chi è no? Marco, cambia qualcosa,
insomma, io ho un grande fiducia nel Sol dell'Avvenire, nel Sol dell'Avvenire rosso-nero, per cui aspetto le mosse di mercato. Certo, c'è un range che va da, mi informo, leggo il calciomercato come tutti i cristiani di questo paese, c'è un range che va, che so, da Zirze alla strana coppia Abrams-Lukaku, in mezzo ci potrebbe essere anche qualcosa.
C'è un range che va da Zirze a Gianni Epinotto, quindi in mezzo ci,
insomma,
sta di tutto, no?
Insomma, esatto. Io penso che la piazza, allora, se parliamo di Milan, penso che Milan, che non è un'azienda, che è una società gloriosa, eccetera, avrebbe bisogno di un qualcosa che vada oltre le pur sempre più rifinite conferenze stampa di Ibrahimovic, qualcosa per risollevare un morale che nell'ultimo anno è andato un po' in discesa. Per il resto leggo, mi sembra che la Juve stia lavorando bene, ma visto il general manager che ha preso, il direttore sportivo che ha preso, non c'erano dubbi, e credo che l'Inter al momento mi sembra quella che abbia già fatto mercato, abbia già fatto bene e sia sul fiume a guardare.
Beh, sai, sempre chi ha vinto, chi è campione uscente è sempre, certo, favorito per un luogo comune. Invece, ragazzi, per chiudere, gli europei, Pierra, sì, domani tantissima roba, cioè, insomma, venerdì c'è il lato Avengers, no, che mi sembra impronosticabile del tabellone.
Beh, io credo la Francia sia lievemente favorita sul Portogallo.
Sì.
Non lo so, magari. Ma sì, secondo me sì. Anche se il mio amore per il Portogallo è totale, però. Il Portogallo è una squadra che si può accendere, che ha un talento enorme. Non lo so, la Francia mi sembra che abbia un pochino più di struttura, però è stato un europeo fino a questo momento così così. Non so se siamo condizionati dalla nostra visione un po' provinciale da italiani che contribuisce alla depressione. A me sembra una fase in generale per il calcio, una fase un po' di passaggio. L'epoca di Cristiano Ronaldo e Messi, così come li abbiamo conosciuti per 20 anni, è un'epoca che
al tramonto
sta finendo.
Sì.
Al tramonto l'epoca di Mbappé e Haaland non è forse ancora del tutto cominciata, poi Haaland ovviamente neanche la fa la fase finale degli europei, e c'è del talento sparso, ci sono dei giocatori che mi fanno impazzire, Musiala, ci sono delle sorprese, Mamardashvili, ci possono essere Xhaka che si è confermato, cioè ci sono delle cose che si vedono, però dirti che non so se Marco condivide che ci sia un livello abbagliante di però magari lo vedremo adesso, è chiaro che domani è una giornata super, ecco, domani è una delle giornate veramente
frittatona
e tutto il resto, cioè domani sera ti metti lì e
è l'unica ciao, cosa, ecco. No, ma io sono d'accordo con te, l'unica cosa che veramente è stata tratta abbagliante è stata la Spagna. Marco,
sì assolutamente,
dico Williams. Io l'ultima volta che ci siamo sentiti e mi avete chiesto, era prima di Italia-Spagna, e vi avevo detto che avevo visto mezz'ora di buon calcio durante Italia-Albania.
Sì.
La Spagna aveva giocato bene la prima partita, sarebbe stata sicuramente una partita molto divertente. Ecco, forse divertente non è l'aggettivo non era l'aggettivo a posteriori più appropriato. La Spagna è sicuramente l'unica squadra, la squadra che ha giocato meglio a pallone. Sono d'accordo con Pierre, il livello, ragazzi, possiamo parlarci chiaro, questi arrivano tutti stanchi.
Certo.
Ma tutti stanchi.
Certo.
E non va a migliorare, perché abbiamo appena citato la densità del calendario, cioè perché poi alla fine tu è vero che hai le rose larghe, ma anche Guardiola ti fa vedere che quando conta fa giocare quei 12-13.
Certo.
Suoi, ok? Questi arrivano morti, c'è gente che è davvero irriconoscibile, anche giocatori, come dire, che noi abbiamo sotto gli occhi molto spesso,
sì.
Li vediamo, come dire,
non parliamo di quelli dell'Italia, perché lì vale per tutti il discorso, però qua e là vedi giocatori che hanno recuperato un po' di energia, vedi giocatori che sono stremati, vedi comunque un calcio che è meraviglioso nel suo anacronismo, tutte le volte lo dico, perché il calcio delle nazionali è bellissimo, però è una sorta di anacronismo su questo pianeta dell'iperspecializzazione che arriva a centellinare le energie per una singola partita. Ma per chiudere, Marco, venerdì tocca alla Francia di Thuram e di Mbappé, e domenica tocca ai francesi, tu ne hai scritto a lungo.
Io ne ho scritto a lungo, adesso sono qui per le lezioni inglesi, poi torno a occuparmi dei ballottaggi. E che ti devo dire? La Francia, secondo me, è quasi imperdonabile il fatto che non giochi bene come dovrebbe. Ha un potenziale superiore a quello delle altre squadre, questo l'abbiamo già detto, attinge a vari bacini, potrebbe schierare due nazionali. Secondo me è ancora la favorita. Ok, ma oggettivamente sinceramente mi sembra un europeo abbastanza pazzo. Non vedo una squadra sopra le altre. Nessuna ha giocato, a parte la Spagna, nessuna ha giocato meglio delle altre. È davvero un europeo molto condizionato.
Le due migliori si incontrano domani alle 18, secondo me.
E le due migliori si incontrano domani alle 18. Sì.
Intanto due italiani si stanno incontrando a Wimbledon e sono Dardelli e Musetti, primo set ovviamente senza break 3-2, perché proponiamo un altro derby che poi i puristi del tennis arricciano il naso se li chiamiamo derby. Io lo chiamo derby, come devo chiamare a partita tra due italiani, Pier? Hai qualche altra idea?
Ma non lo so, i puristi del tennis sono pure quelli che dicono di non giocare a padel, quindi non sanno che si perdono, no, a parte le battute, il tennis come tutti gli sport le tradizioni, quindi le rispettiamo. Poi Wimbledon, devo dire, ecco, l'ultima cosa che vorrei dire è che secondo me il livello di divertimento che c'è sull'erba non c'è veramente su nessun'altra superficie, cioè per me è proprio è veramente un altro sport, ma per il mio gusto personale è molto più divertente delle superfici veloci, e 5.000 volte più divertente della sana, cara, vecchia terra battuta che popola i nostri ricordi, ma insomma, se parliamo proprio del tipo di gioco è...
Ma perché siamo dei romanticoni, poi vedere i giudici di linea vestiti lì con la camicia Ralph Lauren con le righe, i pantaloni bianchi, il cappellino blu. Cioè solo quello rende Wimbledon il torneo più bello del mondo e poi c'è tutto il resto, vedete voi. Ciao ragazzi, grazie Marco, a presto. Ciao Pierino,
ciao,
ti ascolto stasera alle 7, Giove Pluvio permettendo. Ci fermiamo per la borsa.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Douglas Luiz, ma chi è? E poi hanno preso il fratello di Thuram, e come il fratello di Donnarumma è il fratello di Kakà, di Gao, ve lo ricordate?
No, mi sembra che qui ci sia dell'esagerazione. Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ciao, bisogno di un paio di chiarimenti. Ciao.
Pronto?
Pronto, eccoci. No, vabbè, se mi paragoni Kefren Thuram a Di Gao o al fratello di Donnarumma, mi sa che c'è un po' di prevenzione. Antonic. Nicolò Ceccarini, allora lo richiamiamo. No, dicevo prima che insomma è chiaro che è un giocatore che andiamo a scoprire, ma credenziali ben diverse. Io credo che la Juventus in questi giorni stia facendo le cose per bene. Poi vediamo se sono rose che fioriranno quelle di Cop Miners per chiudere il circolo di un centrocampo che secondo me sta diventando davvero una cosa seria. Intanto vi aggiorno in attesa di collegarci con Ceccarini, 4-3 senza break nel derby italiano, perché continuiamo a chiamarlo così. E poi altra cosa di mercato che oggi mi intriga particolarmente, se ci colleghiamo con Nicolò Ceccarini la chiariamo, è quella di Zaniolo all'Atalanta. Ciao Nicolò, ciao.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno eccoci. A tutti. Ciao. No,
stavo commentando il WhatsApp di un ascoltatore che mi paragonava a Kefren Thuram, al fratello di Donnarumma, o a Di Gao, fratello di Kakà. Credo che sia un altro film questo.
Ma io non lo so, credo che comunque sia, non si possa assolutamente, certo, sono d'accordo. Qui siamo di fronte a un calciatore, molto forte, che era voluto anche da altri club. Secondo me questo di Kefren Thuram è un altro grande colpo della Juventus, perché è un giocatore che in mezzo al campo fa la differenza, un giocatore che sicuramente preso a queste cifre, a queste condizioni economiche, non può che essere un grande affare per la Juve, quindi non si può certamente fare quel paragone, anzi. Qui siamo di fronte, cioè la famiglia Thuram secondo me tra padre e figlio è tutta piena di grandi calciatori, a partire dal padre anche due figli stanno dimostrando di essere degli ottimi giocatori.
Sì, e poi soprattutto dei ragazzi a posto, e questo non guasta mai, perché è una quando si parla di calciatori è una così, è una qualcosa di sottovalutato. Ma senti, Zaniolo a Bergamo, visite mediche, firma del contratto, tutto fatto mi pare, ed è un'idea che mi intriga tantissimo.
Poi tra l'altro questo è un grande giocatore, secondo me, che è pronto per rilanciarsi, e secondo me il fatto che lui sia andato a Bergamo e che allo stesso tempo abbia poi avuto questa possibilità dell'Atalanta, secondo me è molto importante, perché Zaniolo comunque è un giocatore che vuole rilanciarsi, un giocatore che punta molto sul calcio italiano, perché era la sua idea quella di voler ritornare in Italia. La formula è una formula importante, perché è una formula di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ricordiamo, un prestito oneroso a 3 milioni di euro con l'obbligo di riscatto a 16 milioni, 60% delle presenze perché scatti l'obbligo di riscatto, e poi addirittura 2-3 bonus. C'era in ballo anche la Fiorentina, ma alla fine secondo me l'Atalanta è stata più decisa, più determinata, ha fatto lo sforzo più importante.
Sì, che poi c'è chi dice Mazzagnolo, l'ultima occasione della vita per rilanciarsi, la cura Gasperini eccetera, se poi non funziona, ragazzi, se gioca 60% delle partite nell'Atalanta vuol dire che funzionato, e quindi, secondo me sarebbero in quel caso soldi ben spesi. Allora seguimi Nicolò, il mercato sta smontando il Bologna del Dream Team, Calafiori che forse va all'Arsenal, non lo so, dimmelo tu, Zirkzee che non credo a questo punto vada al Milan che cerca, mi pare, un qualunque centravanti che stia dentro al budget, che poi sia Lukaku o sia un altro. Lukaku io lo vedo più verso il Napoli che sta per chiudere Buongiorno o l'ha già chiuso.
No, il Napoli l'ha già chiuso Buongiorno, operazione a 35 più bonus. Per quanto riguarda sì il discorso relativo al Milan, io credo che loro, insomma, Zirkzee, se hanno la possibilità lo aspetteranno fino all'ultimo, cioè cercheranno di aspettare Zirkzee fino all'ultimo momento, fino all'ultima possibilità, se ci sarà. Dopodiché però è normale che stiamo prendendo in considerazione anche altre opportunità, perché non possono farsi trovare impreparati, non possono farsi trovare senza un'alternativa se naturalmente Zirkzee dovesse andare poi da qualche altra parte. Quindi è inevitabile e secondo me è necessario che abbiano anche un piano B. Io credo che però né Lukaku né magari diciamo qualcun altro, magari lo stesso Abraham, forse siano proprio io credo che bisogna stare attenti anche a un'ipotesi Morata, che potrebbe essere forse anche un giocatore in più da mettere, no, all'interno dell'organico. Poi uno può scegliere di prendere anche un'altra punta, però tendenzialmente a cui io starei attento anche a queste ipotesi di Morata.
Sì, che sarebbe tutto sommato una buona idea, anche perché mi sembra che il Milan non è che stia cercando un tipo di giocatore, sta cercando un attaccante, perché tra Morata, Lukaku, Zirkzee non ce n'è uno uguale all'altro, questo è il senso, esatto. Quindi questo mi lascia abbastanza perplesso. Dimmi un'ultima cosa invece, a Juventus, Thuram abbiamo detto, di Douglas Luiz ormai è... prima della Juventus Calafiori.
Sì, ma guarda, su Calafiori ti dico questo, che secondo me alla fine Calafiori deve andare all'estero, perché non credo che in questo momento ci siano dei club in Italia che siano in grado di potergli far fare un'offerta, perché poi c'è il problema per quanto riguarda questo giocatore, che è molto importante e non è da secondario, che si deve dare il 40% sulla futura rivendita al Basilea, e quindi facendo questo tipo di operazione è chiaro che il costo del prezzo, voglio dire, del difensore comincia a essere un costo molto alto. E forse l'Arsenal in questo momento è la società, è la squadra che più di ogni altra può dare questa cifra.
Io farò un gran tifo per Calafiori, così come faccio il tifo sfrenato per tutti gli italiani che vanno all'estero, che molto spesso, nella maggior parte dei casi, deludono, e questo è uno dei grandi problemi per riflesso della nostra nazionale. Questo è un discorso lungo, sottolineando che ad esempio la nazionale francese gioca tutti all'estero in quella multinazionale che è il Paris Saint-Germain, quindi si dice facciamo giocare i giovani giocatori italiani, no, in Italia, no, che giochino, che poi giochino in Italia o in Lussemburgo da protagonisti, da titolari, è un'altra storia. Al di là di questo chiudo con Nicolò Ceccarini. Dunque, diciamo Juventus, Douglas Luiz fatto, Thuram abbiamo detto, con Miners?
Ma Coop Miners secondo me rimane sempre uno dei grandi obiettivi della Juventus. È chiaro che in questo momento Coop Miners non può essere preso, perché chiedono più di 50 milioni di euro. Per quello che ho percepito e per quello che ho capito, la Juventus forse deve fare anche delle altre cessioni per poter andare incontro alle esigenze dell'Atalanta. Io vi dico sempre di stare molto attenti in casa Juventus anche all'eventualità di Chiesa, perché se non ci sono i margini per il rinnovo, è chiaro che Chiesa rischia di essere un giocatore, rischia di essere messo sul mercato.
Sì, cosa che credo sia già in parte. Grazie Nick, a molto presto.
Grazie a voi, un saluto, ciao, a tutti, è sempre un piacere, un abbraccio, ciao.
Nicolò Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web. Adesso ci fermiamo per il traffico, perché poi andiamo sulle corse, ci sono i miei amici del volante.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Remember, it had to be towed out of the way. Dear. And that is 51. Dear. That's the lead car that can't get into the pit lane. The leader is blocked in the pit lane. And this, there's just no way by. That Lamborghini has ground to a halt in the pits. And what do you do now to get that out of the way? AF Corsa will be fuming about this.
Game on once again. This time it's the outside line. Oh, they make contact. He's got a puncher. He's damaged his front wing.
Allora, Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Avevamo lasciato, l'ultima volta che ho visto Roberto Lacorte, era Watkins Glen, aveva un diavolo per capello e lui di capelli ne ha tanti, vedete la foto alle mie spalle, un sacco di riccioloni, tamponato senza constatazione amichevole e senza che sulla numero 47 Certial Racing salisse Maradona, perché Antonio Fuoco è una specie di Maradona dell'Endurance in questo momento, gioca in squadra con Lacorte. Buongiorno Roberto.
Ciao, ciao Carlo e ciao a tutti i radioascoltatori.
Come stanno i diavoli e i capelli?
Sono sempre lì che balzerano tra un riccio e l'altro. vabbè, però quando si fa questo sport bisogna mettere in conto anche queste cose qui e ci vuole freddezza anche per farsela passare e pensare alle prossime sfide.
Sì, è facile dire queste sono le corse, no Roby?
Ma purtroppo, cioè purtroppo nel bene e nel male è così. Così quando poi vai sul podio, vinci una gara, sconti tutta la bellezza di questo sport, il significato di cosa ti danno i sacrifici dopo, quando poi arrivi a realizzare un risultato, no? Sono questi alti e bassi, d'altronde le emozioni vengono fuori più belle, le emozioni più vengono fuori da sentimenti contrastanti, no? Quindi qui il motorsport è dispensa.
Sicuramente, chissà se ha pensato anche Alessandro Pierguidi, Jonathan, queste sono le corse nella 24 ore di Spa di domenica, dove è successo cosa?
Eh sì, non ha sicuramente pensato così, era arrabbiatissimo, ho visto l'intervista dopo la gara, era nauseato della rabbia, quasi poverino non riusciva a parlare, un secondo posto finale amarissimo, ma quello che è successo è che la 51 con lui Rovera e Erigon sono stati velocissimi fin dall'inizio, progressivamente si era portata in testa, a 40 minuti dalla fine l'ultimo stop si sono trovati bloccati in corsia box come un banale ingorgo in autostrada dietro a una Huracan che non partiva più, poi hanno trainato la macchina ma loro hanno perso un minuto, hanno perso la gara in questo modo. Certo capita nelle gare di 24 ore, anzi sono molti di solito alla fine a recriminare e uno solo a vincere, ma per Pierguidi è stata una beffa. Vorrei solo dire però una piccola gioia, perché il nostro Mattia Drudi, 25 anni, ha vinto la corsa ereditandola da Pierguidi con la Aston Martin.
Sì, che la 24 ore GT più importante che c'è. D'altra parte Roberto, bisogna chiamare Turrini esperto di code sulla Pero Cormano, perché è una cosa così di difficile comprensione anche, o no Roby?
Ma guarda, ne parlavo con Amato Ferrari, ma nemmeno nella sceneggiatura più assurda, più fantascientifica, se uno sceneggiatore avesse proposto una cosa del genere avrebbero detto no, è impossibile che possa succedere una cosa del genere. Invece è successo, e devo dire però è successo con la complicità di una team di Marshall che storicamente lì a Spa fanno dei disastri, te lo devo dire con tutta la sincerità, perché a Spa negli ultimi anni ne ho viste tante per colpa di io ho un grande rispetto di Marshall, perché tutti lo fanno a titolo gratuito per passione, però bisogna anche stare attenti alla freschezza, all'aggiornamento e alla rapidità dei Marshall che sono in pista nel prendere decisioni e nel fare le cose. Quella macchina lì c'è stata veramente tanto ferma, perché lì non c'era nessun Marshall, e nell'impit entry la presenza di un Marshall è fondamentale, perché può fare un disastro del genere.
Sì, no, certamente delle responsabilità ci sono, cioè non puoi derubricarla a semplice sfiga, perché non è così, quindi indubbiamente la tua lettura è corretta. Ascolta, approfitto del pilota che è in te per balzare la Formula 1, la cosa più eclatante che abbiamo visto nel weekend, che è stato quel duello con lo spadone tra Verstappen e Norris. Alla fine Norris ha finito lì una gara che secondo me avrebbe vinto. Verstappen ha preso 10 secondi di penalità che nulla hanno influito, contato, pesato. Allora, le teorie sono varie: lasciateli correre oppure sanzioniamo la prima scorrettezza, e Verstappen ne ha fatta più di una. Tu come leggi questo duello?
Allora, in questo caso lasciateli correre no, perché Verstappen lì ha fatto una manovra intenzionale nell'andare ad allargare e portare fuori pista, poi contribuendo alla collisione, non evitando la collisione. E 10 secondi, sapendo che lui ha un vantaggio di, mi sembra, 15 secondi o del genere, lo sapevano che non avrebbe influito, e quindi non gli hanno dato nessuna penalità. e quella, quella era una situazione veramente grave, perché ha ostacolato un pilota più veloce.
Sì, certo.
In una manovra pericolosa, certo. In una manovra intenzionale, e quello era un drive-thru minimo, minimo un drive-thru, o se no 30 secondi, non lo so, ma un dargli un numero di secondi tale da poter avere una penalizzazione in termini di campionato, in termini di risultato. Non è stata bella, perché poi, se ci avete fatto caso, ci è tornato due volte, l'ha allargato una volta e poi l'ha riallargato un'altra volta, e quindi quello ha dimostrato una grande intenzionalità. A me dispiace questo, perché loro sono degli esempi nei confronti ai ragazzini, no? Quindi avere una direzione gara che permette alle persone che danno degli esempi una cosa del genere è un grave errore sulla gara, ma anche nel motorsport.
Jonathan, come la pensi?
Diciamo, sono sicuramente d'accordo con quanto detto il pilota Roberto Lacorte, soprattutto anche dal punto di vista delle penalizzazioni. Devo dire che nel discorso scorrettezza c'è sempre chi dice: ah, ma i campioni devono essere anche dei bastardi, altrimenti non diventi campione, la famosa cazzimma. Io però, come capita spesso, non sono d'accordo, perché è vero che se uno non è deciso, determinato, in cima non arriva, però ci sono fior di campioni che non si sono mai segnalati per particolari scorrettezze e hanno vinto i mondiali, vorrei dire, per esempio, solo in anni recenti Jenson Button, lo stesso Vettel, hanno sempre guidato decisi ma puliti. Io penso che, al di là delle penalità, comunque certe cose possono anche risolversi in pista alla fine, perché se tutti fanno come Norris, che tiene giù il piede, io non credo che Max abbia interesse a finire a macchinate ogni Gran Premio, e quindi anche lui si regolerà di conseguenza. Non può mettere sempre l'avversario in condizioni che o alza o si finisce fuori, e lo dovrà capire.
No, la sensazione è che comunque lui sappia che la Red Bull, Roberto, non è più la macchina migliore. Il problema è che poi che la Ferrari non è dietro la Red Bull, cioè non è sotto la finestra a raccogliere il bouquet della sposa o il bambino che vola giù. La Red Bull non è più una macchina migliore, e Verstappen mi sembra anche lui che stia guidando la miglior stagione della sua vita, ma con rischi estremi.
Sì, ma tra l'altro lui l'ha dichiarato, no? Cioè lui è lì per vincere, non per stare. Se dovesse correre per il secondo posto, ha detto che starebbe a casa sul divano. E questo però è un'affermazione che bisogna stare attenti, cioè poi lo spingerà a fare delle cose fuori controllo, perché questo è il suo atteggiamento, è sempre stato questo, sotto certi aspetti fantastico, perché significa una grande competitività, una grande aggressività in termini sportivi, ma l'aggressività va gestita. La cazzimma c'è, è bella tra i piloti, ma quando ti fanno la bella entrata decisa, ma non dando in maniera evidente a portarti fuori. E quindi sì, lui è in difficoltà, lui è in chiara difficoltà, la macchina non è più quella di prima, e addirittura Perez arrivava tra i primi sempre a podio, ora Perez arriva forse nei primi 10, e lui ora lambisce il podio, la sta nel podio, cioè si è scalata tutta, perché McLaren sta facendo un lavoro fantastico, e ormai sta diventando la macchina più veloce, meno male, cioè abbiamo quindi un po' di confronti, un po' di competizioni. C'è un grandissimo team principal che è Andrea Stella, che è veramente dal punto di vista umano incredibilmente una bella persona, e dal punto di vista tecnico e manageriale altrettanto. Quindi lì Andrea Stella ha avuto grandissima fiducia da parte di Zak Brown, che ha messo ovviamente grandi risorse, però l'ha allocate bene, e c'hanno i due piloti più veloci del campionato, questo, belli freschi, poi
belli freschi,
giovanissimi, freschi, certo. Hanno tutta la carriera davanti, quindi c'hanno fame.
Grazie Roby, a molto presto, ti abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao Roberto. Ciao. Grazie a Roberto Lacorte, saluto anche Jonathan Ferroni, ho 10 secondi per chiedergli un commento su una notizia del giorno: Berman, il ragazzino alla Haas l'anno prossimo.
Sì, non è una sorpresa, io penso che alcuni di questi ragazzi che stanno correndo in Formula 2 abbiano già adesso i numeri per poter guidare anche non soltanto una Haas, ma anche dei team più prestigiosi, diciamo. Stiamo ancora aspettando Antonelli, quest'anno io lo lascerei tranquillo, fa il suo campionato, poi vedremo, ma secondo me esploderà molto presto.
Grazie Jonathan, alla prossima, abbraccio, grazie davvero. E chiudiamo qui la puntata di oggi con Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, siete tutti convocati domani poco dopo le 14.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!